24 mattino.
Le 8:15 minuti e 30 secondi di mercoledì 12 febbraio. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, oggi c'è una grande notizia che tu hai già dato, ma che ci obbligherà a tornare in radio almeno domenica mattina, e che Hamas ha detto che non riconsegnerà gli ostaggi israeliani sabato, e quindi è probabile che sabato stesso o domenica mattina, se Hamas terrà fede a questo impegno che ha preso, anche perché probabilmente, come tu hai osservato, questa consegna di ostaggi così in condizioni pietose rischiava anche come immagine, mentre le prime immagini erano favorevoli ad Hamas, almeno lo spettacolo. Adesso restituire questi ostaggi come se fossero usciti dai lager rischiava di ritorcersi contro. Quindi il tuo silenzio lo prendo come un assenso. Domenica mattina ci saremo.
Assenzio. Il mio è un silenzio dissenso, nel senso che
questa è una nuova formula. Silenzio di senso. Comunque, di questi ostaggi si occupa in un bellissimo editoriale stamattina sul Corriere della Sera Ernesto Gallea Loggia, che sostiene che di questi ostaggi israeliani, pur difendendo tutte le volte che ci siamo occupati in Italia e in Europa di singoli torturati, non gliene importa niente a nessuno, sostanzialmente il senso che c'è stato nei confronti di questi di questa gente di indifferenza in Italia per le torture inflitte da Hamas agli ostaggi israeliani non ci sarà nessuno, ma proprio nessuna ondata di proteste. Dice: in fondo se la sono voluta, sarà il pensiero taciuto e vigliacco di grandissima parte dell'Italia indignata di qui sopra, perché prima ha parlato delle varie indignazioni che abbiamo avuto per singoli torturati, compresa la Salis, portata in catene, insomma delle ondate di sdegno. Di questi insomma ne hanno scritto pochissimi, seguiti dal silenzio generale, ma non solo qui da noi, scommetto, sicuramente in Europa sarà quasi dappertutto lo stesso voltarsi dall'altra parte, sarà lo stesso silenzio, è il silenzio di una sostanziale indifferenza da parte del mondo, soprattutto di questa parte del mondo, di noi europei, per lo Stato ebraico. Sì, forse c'è anche qualcosa di più, sì, lo Stato ebraico, ma anche gli ebrei in generale, come c'è indifferenza per un'altra cosa di cui tu hai già accennato, sì, che è questa rivelazione dell'inchiesta del Wall Street Journal sulla sorte degli internati ucraini nelle prigioni russe, dove le torture sono venute fuori degli ordini: siate crudeli, non abbiate pietà, 3 anni di implacabili brutali delle torture, sono tutte documentate, il Wall Street Journal non pubblica delle notizie per sentito dire, ma sono con testimonianza, insomma, fatta come lo fanno i giornali americani. Prigionieri, le guardie applicavano scosse elettriche ai genitali dei prigionieri, picchiavano i detenuti per infliggere il massimo danno, sperimentando per vedere quale tipo di materiale sarebbe stato più doloroso, hanno negato ai detenuti torturati le cure mediche per consentire l'insorgere della cancrena. E quindi spiega il Wall Street Journal che probabilmente i russi pensavano che quando iniziò l'operazione il 24 febbraio del 2022, fra breve saranno 3 anni, loro pensavano di sconfiggere l'Ucraina in 448 e non avevano neanche previsto di dover gestire una quantità così grande di prigionieri ucraini, per cui hanno reagito, scosse elettriche genitali applicate fino a quando si esaurivano le batterie, spesso sotto la doccia per aumentare gli effetti, i bastoni venivano, insomma non c'è bisogno che ti legga tutta l'inchiesta testa, certo. Di cui peraltro danno riferimento anche due o tre giornali italiani, sì. L'ho vista su Repubblica.
Sì, addirittura guarda la stampa, la stampa traduce interamente il pezzo del vostro giorno.
Quindi e detto questo, visto che ci troviamo a parlare anche di Ucraina, oggi c'è un'importante intervista di Zelensky al Guardian e un interessante articolo di Sylvie Kaufmann sul Financial Times. E l'intervista di Zelensky al Guardian fa un certo senso, perché Zelensky si arrende alla realtà, capisce che adesso la questione è il commercio di terre rare, che insomma il mondo mostra meno sensibilità nei confronti della sua causa. Insomma, è un'intervista diversa dal solito, ma il vero protagonista della giornata di ieri è stato il Papa. Il Papa, perché si è presentato, sia pure in video, a Sanremo, dove ha detto che la musica è molto importante, poi ha fatto degli appelli in linea con la sua missione in questo momento, che si configura in quella seconda, sì, forse più importante iniziativa del Papa, che è quella che la stampa in un articolo di Domenica Gasso dalla città del Vaticano definisce la crociata americana, che ha fatto, ha scritto ai vescovi USA per criticare le deportazioni dei migranti volute da Trump, difendere la dignità umana, pensa ai cattolici, gli rispose la Casa Bianca, dice voi pure ci avete un muro, perché non l'abbattete, sì, il muro della città, sì, del Vaticano?
Visto.
È un modo così, insomma, è un modo un po' singolare di rispondere.
Ma vabbè, però posso invece dirci una cosa, non è che non l'abbiamo visto questo modo di rispondere in Italia, cioè quante volte abbiamo sentito rispondere al Papa e allora il Vaticano se li, perché il Vaticano non prende i migranti, allora se li prende il Vaticano, mi sembra, diciamo, ormai lo standard della risposta che viene data al Papa quando parla di migranti.
Esatto, mi sembra più curioso il modo di rispondere indiretto al Papa, però efficace, che ha Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano, che dice sì, ma Trump è l'ultimo a prendere questo provvedimento, perché li ha presi Starmer, Biden, Obama, Sanchez, e quindi è sottinteso che il Papa, sì, si rivolga anche a loro, perché gli americani per adesso annunciano, Trump annuncia di voler fare un finimondo in questo campo, ma e poi del Papa tornerò, non del Papa a Sanremo, ma di altre cose che riguardano la Chiesa dopo. Ma prima voglio occuparmi di due cose italiane. Nordio, sì, il PD, l'intera sinistra, anzi il Movimento 5 Stelle, a cui si è associato il PD, hanno fatto una mozione chiedendone di sfiducia.
Beh, sono la nostra passione, no? Ne avevamo già parlato, Paolo, le mozioni di sfiducia.
Sì, le mozioni di sfiducia, a me sono la mia passione per quello che riguarda il centro-sinistra, sono A, i referendum dove si è sicuri di non raggiungere il quorum, sì, B, le mozioni di sfiducia. Sui referendum su cui è assolutamente impossibile raggiungere il quorum ne abbiamo parlato. Oggi è il turno delle mozioni di sfiducia, dove alcune osservazioni le ha già fatte Carlo Calenda, ad onor suo bisogna dirlo, ma sono state 29 dall'inizio, sì, della Seconda Repubblica. Di queste non ne è passata una sola, quella contro Filippo Mancuso nel 95, ma quello era un governo di unità nazionale, se così, sì, si può dire, era il governo dopo la caduta di Berlusconi. Berlusconi era rimasto in minoranza perché la Lega era passata con il centro-sinistra, e quindi era una mozione di sfiducia che aveva in partenza i numeri per sfiduciare Filippo Mancuso, all'epoca ministro di Grazia e Giustizia. Le altre 28 non sono mai passate. Ora, sì, dico, ma che gioco è quello di, tra l'altro, in questo caso, come è noto, le mozioni di sfiducia si assomma a quella che è già in atto contro Daniela Santanchè, e quindi si accavallano tra di loro, e tra l'altro è nel giorno in cui il Tribunale dei Ministri ha aperto l'inchiesta su Nordio, cioè mentre la cosa è in corso, sì. C'è una specie di modo di agire irrequieto che li porta a fare subito la mozione di sfiducia. E aspettate un attimo.
Che tra l'altro è spesso, come sappiamo, controproducente, perché la maggioranza in realtà si ricompatta in quel caso.
Cioè, no, se anche non spesso, sempre. Sì. Cioè, sempre, non esiste. Spesso dice,
no, ho detto, perdonami,
volta,
io ho detto spesso, perché la scena che abbiamo visto nel giorno della discussione della mozione di sfiducia di Daniela Santanchè non era particolarmente edificante, quindi non era proprio un ricompattarsi, però quando si va al voto è chiaro che no, la maggioranza si compatta su queste cose.
Ma allora bisognerebbe fare mozione di sfiducia chiedendo solo il dibattito e non il voto, perché sì. Così nel dibattito almeno si ha l'impressione che la cosa, che si accendono i riflettori su una questione, poi basta. Ma è il voto la parte drammatica, perché poi alla fine finiscono nelle differenze, i giornali voltano pagina, l'informazione non le guarda più. E boh, niente, sì. Uno può, potete metterne una terza, una quarta mozione di sfiducia, ma non fate altro che appunto avere una giornata di dibattito. Anche su Nordio può essere una bella giornata di dibattito parlamentare, però è vano quando finisce nel voto. L'altra cosa che mi ha colpito, e torno sul Fatto Quotidiano, è che il Fatto Quotidiano è andato a rovistare non solo sulle chat, come nei giorni scorsi, di Fratelli d'Italia, ma quelle sui magistrati, dopo che il nuovo capo dell'Associazione Nazionale Magistrati, Parodi, Cesare Parodi, ha detto che voleva parlare con la Meloni, e questa cosa, ti ricordi, ne abbiamo già parlato ieri o l'altro ieri, non è piaciuta, hanno detto che bisognava solo dichiarare guerra. E Antonella Mascari è andata, che è una giornalista del Fatto, bravissima, è andata a rovistare fra queste chat, e queste dicono: è inadeguato, di Parodi,
l'hanno appena eletto tra l'altro,
è inadeguato, questo dura poco, lo mandiamo via, lo dovrebbero strigliare subito. E dico, anche lì Parodi ad ogni evidenza dispiega una strategia che non fa guerra, ma prova a fare un'interlocuzione, dopo la quale dice: l'interlocuzione è fallita e quindi andiamo allo sciopero. Però questo c'è un modo un po' affrettato della sinistra, appunto la mozione di sfiducia, la richiesta da Parodi di usare toni bellicosi come il suo predecessore, punti e basta, insomma. Onore al Fatto che, pur essendo un giornale amico dei magistrati, o comunque non nemico dei magistrati, va a rovistare anche tra le loro chat. Infine, l'altra cosa, e torno al Papa, che mi ha colpito, l'ho letta su Repubblica in un articolo bellissimo di Jacopo Scaramuzzi, è questa: che la Pontificia Università della Santa Croce si è inventata un corso, inventata era una parola usata da Scaramuzzi, un corso sulla pastorale del perdono, dove consiglia ai confessori, vuole insomma insegnare ai confessori di non fare domande pruriginose ai confessati, perché questo porta la gente a non andarsi a confessare più. E dice che tutto questo è in linea con il messaggio dato da Bergoglio in una precedente allocuzione, questa ospite di Fabio Fazio, dove ha detto: mi fa schifo quando qualcuno nella confessione cerca solo i peccati della carne. E poi una frase mai apocrifa ma mai smentita contro quegli uomini di chiesa che vogliono mettere tutto il mondo in un preservativo. Questa non si sa se l'abbia detta veramente.
Però ci sta, ricordiamoci che è sempre il Papa che ha usato l'espressione frociaggine, quindi potrebbe darsi.
Vabbè, però io mi attengo solo ai documenti ufficiali, non c'è un documento ufficiale sul preservativo, di non voler mettere tutto il mondo in un preservativo. Dice: il sacramento della confessione non è per torturare ma per dar pace, bisogna ascoltare con mitezza, non fare tante domande. È strana, è una nuova tipo di confessione, secondo me ha perfettamente ragione il Papa, quella confessione ce la ricordiamo, no?
Sì.
Dove il confessore chiede al confessato dei dettagli intimi, è ovvio che scoraggi, però la stessa Repubblica pubblica un'intervista a un vescovo, Monsignor Gianfranco Girotti, a lungo reggente della penitenziera penitenzieria apostolica, che è il Supremo Tribunale della Santa Sede, dice: ma essere più morbidi non convincerà i peccatori, insomma, in cui si
ha qualche dubbio
firma,
su questo, quanto pare,
ha qualche dubbio sulla possibilità di avere nuove persone che vanno a confessare, se uno si limita a ascoltare con mitezza e non fare domande, non fate gli psichiatri, dice, non cercate di convincerli. E devo dire che questa intervista a Monsignor Gianfranco Girotti è una intervista che mi ha fatto riflettere, però ha ragione il Papa, anzi ha ragione sempre il Papa anche sulle cose dei migranti, purché sia il sottinteso che si rivolge anche a Starmer, non solo a Trump e a tutti, anche a Sanchez. Ti faccio notare che Starmer e Sanchez sono capi di partiti di sinistra, quindi non te ne accorgi solo quando è il caso di Trump. Mi convincono, come ripeto, mi ha convinto, ma questo non
questo
è
tema.
Una cosa eccezionale, è tutto.
Caro Paolo, ci sentiamo domani.
Domani
innanzitutto domani, poi vediamo giorno per giorno, magari richiedimelo venerdì e vedo se, però non credo. Ciao.
24 mattino.
L'onda è arrivata, l'Europa se n'è accorta probabilmente un po' tardi, anzi sicuramente un po' tardi. Il tema che trattiamo oggi è quello dell'intelligenza artificiale. Ieri questa riunione a Parigi, nella quale si è parlato di un investimento da parte di Bruxelles di 200 miliardi di euro, a fronte di un'America che su questo fronte ha evidentemente una supremazia tecnologica acquisita, e un'amministrazione all'interno della quale chi si occupa di queste cose ha una posizione preeminente. Pensate solamente ad Elon Musk, ma anche naturalmente a tutti coloro che si sono allineati alla presidenza Trump in questo periodo. È un fattore strategico fondamentale, ha il potenziale di cambiare, e anzi cambierà quasi certamente, il sistema produttivo e ampi pezzi delle modalità nelle quali molto semplicemente viviamo e ci comportiamo, e appunto con un'Europa che ci pare notevolmente in ritardo. Parliamo di questo stamattina, sono benvenute anche le vostre domande e le vostre riflessioni, le vostre idee su quanto pensate che possa cambiare tutto questo, se avete delle domande su come può cambiare la vostra vita e il vostro lavoro tra i tanti allarmi che sono arrivati. 349-238-6666 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. Ne parliamo con Alessandro Aresu, analista geopolitico, esperto di politiche pubbliche, autore del libro Geopolitica dell'intelligenza artificiale, edito da Feltrinelli. Buongiorno Aresu e benvenuto.
Buongiorno e grazie per l'invito.
E Elena Baralis, che è prorettrice del Politecnico di Torino e si occupa esattamente di queste cose. Baralis, buongiorno e benvenuta, eccoci.
Buongiorno a tutti e grazie di l'invito.
Non della parte geopolitica, ma della parte più tecnologica, se così
no, voglia. Certo. Io non sono una politica, esattamente.
Allora, il libro di Aresu è, diciamo, mi viene da dire, monumentale, nel senso che sono più di 500 pagine, molto denso di citazioni, di riferimenti storici, di racconti sulle persone che hanno fatto quello che è l'AI oggi. Vi leggo questo passaggio che è verso la parte finale del libro. In queste ricostruzioni sulla competizione economica e tecnologica arriva sempre il momento inevitabile della domanda: e allora, qual è il ruolo dell'Europa? Quale volete che sia? Siamo morti che camminano. Aresu, la vedo abbastanza scettico anche a fronte di quello che abbiamo visto ieri nelle dichiarazioni di von der Leyen. Che ci dice?
Allora, siamo morti, naturalmente, per chi ci crede si può risorgere, quindi non preoccupiamoci da questo punto di vista. E da un lato il forum ha rappresentato anche da parte del presidente Macron sia una volontà di includere un paese molto importante dal punto di vista del talento, che è l'India, perché è stato co-chaired tra la Francia e l'India. E poi Macron ha insistito molto sull'aspetto degli investimenti, ha detto bisogna investire invece dell'aspetto della normazione, e ormai c'è un cambio di paradigma da questo punto di vista anche nel contesto europeo. E poi Macron ha anche fatto leva sugli aspetti dell'energia, e in particolare sull'asset di cui dispone la Francia, che è il nucleare. Macron ha letteralmente detto venite a fare qui i vostri data center perché noi abbiamo un'energia pulita immediatamente disponibile. Invece negli Stati Uniti e da altre parti non hanno questo asset. Quindi secondo me il segnale è stato questo, un cambio di paradigma anche nel contesto europeo, all'interno di una competizione dove poi continuano ad esserci le forti distinzioni tra la posizione statunitense e la posizione cinese. La Cina ha firmato questa dichiarazione finale, invece gli Stati Uniti, anche se rappresenta il vicepresidente J.D. Vance, che ha fatto un importante discorso, non hanno firmato, assieme al Regno Unito. Quindi io vedo sia questo contesto competitivo è strettamente legato all'aspetto degli investimenti, e poi alcune delle grandi distinzioni politiche che caratterizzano il nostro tempo, che poi si ripetono anche in questo susseguirsi di annunci dell'intelligenza artificiale, no? Prima Stargate, poi DeepSeek, poi questi Altman e Musk che fanno i loro litigi quotidiani sulla piattaforma di Elon Musk. Quindi continueremo ad avere tantissime notizie e tantissime evoluzioni di questa competizione.
Allora, questo è un primo punto. Professoressa Baralis, io le chiederei un aiuto, soprattutto nel cercare di identificare ed aiutare anche i nostri ascoltatori e tutti noi, anche se tanto ne parliamo, il nostro gruppo editoriale ha fatto molte iniziative, abbiamo fatto dei podcast, Il Sole 24 Ore pubblica molto spesso come le aziende stanno inserendo le AI all'interno dei loro processi produttivi. Le chiedo di aiutarci a capire il più semplicemente possibile quanto questa promessa di rivoluzione, che per il momento è già in parte attuata in alcune zone del pianeta e solo parzialmente in altre, sarà una rivoluzione vera.
Allora, per rispondere a questo ci vuole una sfera di cristallo, ovviamente. Però provo a dare dei punti. Io sono molto convinta che gli strumenti, perché a me piace smitizzare un po' l'intelligenza artificiale, a parlare di strumenti e non di di avere atteggiamenti messianici, diciamo così. E questi strumenti sono in grado di cambiare il modo di lavorare anche in lavori che erano considerati, posso dire, non toccati dalle fasi di automazione precedente. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche i lavori un po' più creativi, o comunque che richiedevano delle capacità diverse da quelle che erano richieste per lavorare in un'industria, per esempio in una catena di montaggio, adesso potrebbero essere cambiati dalla presenza di questi strumenti. E ho scelto la parola cambiati apposta per evitare di dire soppiantati, perché secondo me cambierà per tutti il modo di lavorare, sta già cambiando. Io vedo qui al Politecnico i nostri studenti stanno già cominciando a utilizzare questi strumenti, e noi stiamo cercando di capire come possano utilizzarli continuando a imparare, no?
Certo.
Perché ovviamente c'è. Io penso che bisogna ragionare in questo modo. Adesso a me piace fare un parallelo che faccio sempre, che quando le prime calcolatrici sono uscite è stato possibile fare i calcoli in modo automatico invece di doverli fare a mente o sulla carta, è stata una rivoluzione, no? È cambiato tanto nel nostro modo di fare alcune attività, però è cambiato in meglio. E io, che sono nata quando le calcolatrici ancora erano più costose, e ho cominciato ad averle quando facevo l'università o il liceo, Non rimpiango i tempi in cui le radici quadrate dovevano essere estratte a mano, i logaritmi calcolati con le tabelline. Ma tutto sommato ci ha sollevato da compiti che non erano particolarmente interessanti, pur richiedendo già delle capacità tecniche, no? Quindi io spero, ovviamente, sì, perché appunto, come dicevo, non ho la sfera di cristallo, che il lavoro cambierà, certamente cambierà. Sì.
Però mi scusi, professoressa, però la capacità di penetrazione di questi strumenti, non solo nelle attività lavorative, ma anche in tutte le attività della vita, è una capacità di penetrazione molto potente. Cioè, nel senso, io capisco il paragone con la calcolatrice, è anche divertente, lo comprendo, perché serve anche a togliere quel velo di abbiamo paura che l'intelligenza artificiale ci tolga il lavoro. Probabilmente non lo farà, però è vero che il livello di penetrazione di tecnologie di questo genere, di algoritmi di questo genere, di strumenti di questo genere, come dice lei, è potenzialmente enorme, c'è una pervasività molto diversa.
Sì, dobbiamo ancora capire veramente le applicazioni. Infatti prima si dicevano le nostre industrie stanno iniziando, no? E secondo me un po' dappertutto si sta iniziando a cercare di capire come questi strumenti possano essere utilizzati, perché ovviamente bisogna anche capire la qualità del servizio che ci offrono. La calcolatrice i calcoli non li sbaglia mai, e questo è il motivo per cui noi ci fidiamo. Invece in questi strumenti qua, per il momento, bisogna ancora validare il loro risultato, perché non è detto che sia un risultato corretto. Io qui sto parlando naturalmente di strumenti, quella che viene chiamata intelligenza artificiale generativa, cioè che produce contenuti nuovi. Per capirci, ChatGPT è un oggetto di questo tipo, ci sono altri metodi legati a tecniche di machine learning, di apprendimento automatico, che non generano nuovi contenuti ma soltanto delle predizioni. Faccio un esempio: i modelli che servono per fare le previsioni meteorologiche generano una predizione, no? Sì. Però non generano nuovi contenuti,
certo,
che sarebbe diverso. Certo. Invece ChatGPT genera testo nuovo che non esisteva prima e che viene ottenuto condensando informazioni raccolte in precedenza.
Sì, ci sono tra l'altro esempi di sistemi predittivi che esistono in realtà da anni e vengono utilizzati da anni dalle aziende, ma da parecchio,
certo.
Cioè ci sono aziende per esempio della,
certo,
telefonia che sono in grado di stimare quali utenti li abbandoneranno entro un certo periodo di tempo sulla base dell'utilizzo che ne fanno, eccetera eccetera. Allora Resu, al centro di tutto questo, cioè meglio, tutto questo è al centro di una, appunto, battaglia geopolitica. È una battaglia geopolitica che si gioca tra Cina e Stati Uniti, con quest'Europa in difficoltà e nel mezzo, come dicevamo. Quindi è effettivamente una risorsa che i due grandi blocchi considerano strategica.
Sì, allora è legata a una competizione tecnologica generale che caratterizza poi le filiere industriali, che sono sia essenziali per fare l'intelligenza artificiale, quindi l'industria dei semiconduttori, senza la quale ovviamente non esiste l'intelligenza artificiale, perché non è che ci sono questi software da soli, esiste tutta una filiera per cui se smettono di funzionare delle fabbriche a Taiwan non esiste più ChatGPT. Quindi primo punto è questo aspetto, e poi c'è anche una filiera di, appunto, industrie di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Facciamo un esempio: il principale produttore di auto elettriche al mondo, che contende questo trono a Tesla, che è la cinese BYD, ha annunciato proprio l'altro giorno l'integrazione dei software di DeepSeek all'interno delle sue vetture. E quindi qual è il punto? Che la penetrazione dell'intelligenza artificiale è poi anche caratterizzata dalla presenza di altri asset tecnologici, che sono le grandi aziende digitali, quindi, che stanno, sì, negli Stati Uniti e in Cina. Quindi se tu non hai Microsoft, Alibaba, queste realtà naturalmente non hai qualcuno che ha una grande capacità di investimento. Poi l'altro punto è l'imprenditorialità, quindi tu devi creare delle nuove imprese. Quindi c'è un po' questa cosetta in Francia, Mistral, che è stata molto pubblicizzata da Macron in questi giorni, ma chiaramente, diciamo, tra Stati Uniti e Cina, sempre coi soldi poi di Big Tech, sono nate delle realtà estremamente importanti. Tanti. E poi c'è questa geografia del talento, secondo me, che ha un'importanza geopolitica molto rilevante, perché poi queste cose sono fatte da persone che hanno capacità scientifiche e tecnologiche. Quindi il punto è che ci sono dei paesi ora come la Cina e l'India che formano milioni di queste persone, ci sono gli Stati Uniti che continuano ad attrarre queste persone da tutto il mondo. Quindi se noi ci mettiamo nella nostra prospettiva, il punto è che noi dobbiamo finanziare la ricerca di base, la ricerca applicata, perché così le persone vengono formate, vengono persone dal resto del mondo e poi devono essere libere naturalmente di creare, di fare delle imprese, quindi non devono passare il tempo a compilare dei moduli. Quindi agendo poi su tutti questi fattori riesce ad avere un ruolo dentro questo ecosistema. Quindi questo è il passaggio, diciamo, da essere morti a risorgere. Per riprendere il ragionamento.
Io poi ho una domanda per la professoressa invece sul, diciamo, è quasi sul confine con la politica, però in realtà è una domanda alla ricercatrice. Però prima voglio sentire tre voci di ascoltatori.
L'amministrazione americana ha già cominciato a investire nell'intelligenza artificiale, non con questa presidenza, con la presidenza precedente. Ci siamo mossi tardi, punto e basta, non che con la presenza di Elon Musk l'America adesso si è mossa.
Io sono un imprenditore e collaboro con un'azienda americana che investe il 23% degli utili in ricerca e sviluppo. Vi ho detto tutto. In Europa mediamente siamo dall'1 al 3%. Questa è la risposta. Non siamo morti che camminano, siamo già morti da tempo.
Ma anche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, l'Europa si dimostra vecchia, in quanto il voler normare è assolutamente sbagliato. Chi aprirà i codici e creerà il modello open source, il modello Wikipedia per intenderci, per quanto riguarda l'AI, acquisirà un vantaggio competitivo impossibile da raggiungere per gli altri che invece seguiranno la normazione.
Adesso è collegata a quest'ultimo WhatsApp la domanda che volevo fare alla professoressa. Solo una piccola risposta a Giuseppe invece da Milano, che dice: ma cosa me ne frega dell'AI in una macchina, mi basta la radio, Google Map, un'auto con una buona meccanica. Giuseppe, non so quanti anni abbia, ma 20 anni fa se le avessero detto le diamo Google Maps, lei avrebbe: che mi frega di Google Maps, mi regolo col tutto città, e mentre invece adesso usa Google Maps. Quindi succede, no? Alla fine la tecnologia si evolve e ne facciamo uso come è perfettamente normale. 20 anni fa forse aveva un BlackBerry, forse nemmeno quello, e adesso invece ha di fatto il mondo nelle sue mani con una protesi che utilizza quotidianamente, che è il telefono. Professoressa, da ricercatrice le pongo la domanda in merito, e quindi non è una valutazione politica, in merito a quello che diceva l'ultimo ascoltatore. Il ragionamento sull'iperfetazione normativa europea è un ostacolo al lavoro, a gente che fa un lavoro come il suo, come il vostro, quello che fate al Politecnico?
Allora, rispondo alla domanda su due livelli. Per le persone che lavorano al Politecnico, comunque per i ricercatori europei, direi non particolarmente. Nel senso che tipicamente noi sperimentiamo utilizzando codici open source, utilizziamo dati normalmente open, quindi disponibili, e diciamo che in questi casi le norme europee non pongono nessun tipo di limitazione. Diverso è quando bisogna lavorare su dati sensibili, dati proprietari, eccetera, eccetera, eccetera. Perché qua invece le norme un po' entrano. Infatti io volevo spostare su due piani, che sono il piano dei dati e il piano degli algoritmi. Okay? Perché la prima cosa che è necessaria per questo tipo di strumenti è avere tanti dati, possibilmente di qualità almeno decente. Sì. Okay? Cosa vuol dire? Vuol dire che non contengano troppi errori, perché se contengono molti errori, poi dopo i modelli che si costruiscono contengono gli stessi errori. Okay? Quindi avere tanti dati è necessario. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'idea di Macron di mettere i data center in Francia è ottima, ovviamente, no? Perché? Certo. Perché il controllo dei dati significa comunque la possibilità almeno di cominciare a ragionare sui modelli, ok? Dopodiché, per costruire gli algoritmi e i modelli serve creatività dei ricercatori, e questa io credo che ce l'abbiamo anche in Europa senza dover troppo soffrire nel confronto con la Cina o gli Stati Uniti. E poi servono dotazioni hardware.
Sì.
E su questo invece siamo molto molto più in difficoltà, perché l'Europa sta sforzandosi a livello europeo, dico, di costruire dei data center condivisi dove tutti possano lavorare. Anche in Italia abbiamo sforzi di questo tipo, per esempio fatti dal Cineca, però il problema è che questo tipo di tecnologia richiede in questo specifico momento una capacità tecnologica che l'intera Europa in questo momento secondo me non ha. E quindi il problema sta proprio a monte,
sì.
No? Per non dire delle università italiane,
cioè,
noi stessi siamo in difficoltà, sì. Un nuovo modello come quelli che vengono utilizzati adesso non siamo in grado di svilupparli. Da questo punto è interessante l'approccio appena proposto da DeepSeek, che invece cerca proprio di ridurre come dire, le esigenze di hardware dei modelli, per sì. costruire i modelli.
Sì, poi bisogna vedere là, professoressa, lo sappiamo, e quanto ci sia di vero nelle dichiarazioni fatte da DeepSeek, perché qualcuno ha sollevato qualche dubbio, sì, naturalmente. Sì. Altre due voci, via.
L'obiettivo dichiarato, ma nel medio termine, breve e medio termine, per quanto riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle industrie, ma anche della pubblica amministrazione, è quello di una drastica riduzione del personale umano. Questo è quello a cui le aziende vogliono arrivare. Poi ci possono essere anche molti altri usi, ma l'obiettivo principale delle aziende è questo.
Io uso ChatGPT per tradurre testi e riformulare testi in italiano che altrimenti mi prenderebbero molto tempo. La usiamo un po' come segretaria. Il rischio che vedo però è una mancanza di allenamento della mente, e quando l'allenamento manca, la mente si atrofizza.
Sono tutti grandi temi aperti, il tema della sostituzione del lavoro, anche se, come avete sentito, la professoressa era abbastanza tranquillizzante. Devo dire che, ad essere franchi, tutti i precedenti, cioè tutte le volte nelle quali abbiamo detto le macchine ci sostituiranno dalla seconda rivoluzione industriale in avanti, tutte le volte le macchine non ci hanno sostituiti. Poi magari ci saranno dei momenti di passaggio, poi magari questa rivoluzione sarà più veloce delle precedenti, però finora tutti quello che abbiamo visto, i dati non ce lo confermano. La popolazione è cresciuta, i livelli di occupazione sono rimasti gli stessi, così è, però stiamo a vedere e torneremo a parlarne. E poi tutti i dubbi naturalmente dell'impatto di tutto questo sulla mente umana, ma caro ascoltatore, in fondo il telefono che hai in mano non fa la stessa operazione. 30 anni fa non ce li ricordavamo tutti a memoria i numeri di telefono. Sono le 8:56 minuti e 15 secondi, molti Lauricella, molti numeri ce li ricordavamo a memoria. Sono le 8:56 minuti e 22 secondi, grazie a Alessandro Aresu, analista geopolitico, esperto di politiche pubbliche. Il libro Geopolitica dell'intelligenza artificiale, edito da Feltrinelli, è consigliatissimo, perché tra l'altro è anche scritto molto bene, adesso gli facciamo una bella pubblicità. Elena Baralis, prorettrice del Politecnico di Torino, grazie ad entrambi, ci sentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.